scrittura. Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi, perché possiamo mangiare la Pasqua». Gli chiesero: «Dove vuoi che prepariamo?» Ed egli rispose loro: «Appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa in cui entrerà. Direte al padrone di casa: il maestro ti dice: dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una sala grande e arredata. Lì preparate». Essi andarono e trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio». E ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio». Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito. Ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito». Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra di voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele».
Siamo arrivati un po' al cuore di questa salita verso Gerusalemme, di questo cammino verso la Pasqua, e come abbiamo appena sentito dal Vangelo proclamato, al centro di questa nostra meditazione c'è appunto la cena pasquale, quella che consideriamo normalmente appunto la Pasqua. In realtà il racconto che abbiamo appena sentito è costruito attorno a tre scene. La prima, la preparazione. La seconda, il momento della cena. E la terza, questa discussione che l'Evangelista Luca pone qui, proprio durante questa cena. E allora proviamo a guardare un po' con attenzione, a entrare un po' in profondità in questo racconto. Anzitutto questo tema, la Pasqua richiama evidentemente tutto quello che nell'Antico Testamento era la memoria dell'uscita dall'Egitto, e gli ebrei celebrano appunto proprio questo, con le focacce azime, appunto quando non c'era stato nemmeno il tempo di far lievitare il pane, e dunque è un pane non lievitato, ma nella memoria, nel ricordo appunto dell'uscita dall'Egitto, c'è il tema appunto della salvezza, Dio che salva il suo popolo, e la celebrazione pasquale che ogni anno caratterizza la fede dell'antico Israele ricorda proprio questo, che Dio ci ha salvato. Capiamo subito allora che dentro questo orizzonte, dentro questo quadro, la Pasqua che Gesù celebra con i suoi è come se desse un significato completamente nuovo proprio a questo. Come Dio salva? Ci salva solo dalla schiavitù dell'Egitto? O forse la sua salvezza tocca tutta intera la nostra esistenza? Ecco, Gesù dà un significato nuovo e inedito alla Pasqua, così come la celebravano anticamente gli ebrei. E in questa prima scena, appunto, questo momento di preparazione, non so se ci avete fatto caso, ma attorno alla Pasqua Luca spende tre verbi. La Pasqua deve essere immolata, la Pasqua deve essere mangiata, la Pasqua deve essere preparata. E appunto attorno a questi tre verbi siamo aiutati a concentrare un po' la nostra attenzione. Perché la Pasqua va immolata? Di per sé non è esatto dire immolare la Pasqua, bisognerebbe dire immolare l'agnello, che è appunto la vittima di Pasqua. Se andassimo a rileggerci nel libro dell'Esodo appunto quali erano le prescrizioni, ma ve le risparmio, ecco che doveva essere scelto un agnello dal gregge senza difetti, che non doveva avere più di un anno, doveva essere immolato alla sera. Tutto questo perché in realtà quello che succede in questa Pasqua è che l'agnello non è più preso dal gregge, l'agnello, la vittima, sarà Gesù, è una persona, lui sarà la vittima pasquale. Dunque la Pasqua va immolata, ma è Gesù a essere immolato sulla croce. E il secondo elemento appunto è che la Pasqua va mangiata. C'era un rituale ben preciso e possiamo immaginare appunto che Gesù abbia celebrato più di una volta la Pasqua con i suoi. Ma questa Pasqua va mangiata appunto perché questo rituale prevedeva una serie di cibi e una serie di gesti che sarebbero stati compiuti, così come prevedeva appunto il rito dell'antico Israele. Ma ecco che Gesù dà delle indicazioni precise. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparare per noi, perché possiamo mangiare la Pasqua. Gli chiesero: dove vuoi che prepariamo? C'è come un'insistenza un po' speciale su questa preparazione. E questo diventa anche per noi un'indicazione preziosa. La Pasqua dobbiamo prepararla, anche quest'anno. La Pasqua non viene lo stesso come una festa, ma o la prepariamo o ci passerà sulla testa, lontano, distante dalla nostra vita. La Pasqua va sempre preparata. E allora, ecco, cosa significa che questa parola raggiunge anche noi? La Pasqua non ha bisogno di spettatori, ma di protagonisti. Ancora una volta siamo noi. Ma dove? Dove dobbiamo prepararla? Come possiamo prepararla? Ecco che Gesù manda due dei suoi, Pietro e Giovanni, che rappresentano la Chiesa delle origini, la Chiesa di sempre, non solo noi personalmente, ma la Chiesa, la nostra comunità, deve preparare la Pasqua. e anche le indicazioni ci colpiscono un po', sono un po' particolari. Appena entrati in città vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua, seguitelo nella casa in cui entrerà. Direte al padrone di casa, il maestro ti dice dov'è la stanza. Ecco, sono tutti particolari che evidentemente hanno un valore, hanno un significato simbolico. Anzitutto quest'uomo che porta una brocca d'acqua, che ci fa un uomo che porta una brocca d'acqua? Sappiamo che storicamente non era il compito dell'uomo, ma della donna, quella donna che va al pozzo in Samaria, era il ruolo della donna. Quest'uomo diventa un richiamo completamente diverso. Quest'acqua, nel simbolo del Vangelo, è l'acqua del battesimo. È solo attraverso quest'acqua che noi possiamo accedere a questa stanza dove con Gesù celebreremo la Pasqua. Ed è una stanza, anche qua, un po' speciale. Egli vi mostrerà al piano superiore una sala grande e arredata. La preparate. Dunque è una sala che è già in un certo senso pronta, è una sala grande e arredata ed è una sala al piano superiore. Anche questa è un'indicazione un po' particolare. Dove possiamo celebrare la Pasqua con il Signore? Voi sapete che le case, appunto, normalmente nelle situazioni della vita quotidiana avevano una sola stanza ed era quella dove la famiglia poi si radunava e finiva per vivere quello spazio, appunto, come lo spazio di casa. Il piano superiore ci dice che dove si celebra la Pasqua? Non nel luogo della vita quotidiana, ma a un altro livello, a un altro piano. Ecco, attraverso il battesimo si può salire a un livello superiore, che non è quello della vita quotidiana, dove Gesù ci aspetta e dove tutto è preparato per celebrare la Pasqua con Lui. Ecco, è qualche cosa di speciale. La Pasqua del Signore, la cena che ancora oggi noi ripetiamo, è qualche cosa che evidentemente va preparato ogni volta. E possono accedere a questa cena, ed è il messaggio appunto della Chiesa delle Origini, solo coloro che sono passati attraverso l'acqua simboleggiata da questa brocca, seguendo quell'uomo. Siamo noi che ogni volta dobbiamo prepararci e preparare questa Pasqua. E forse il senso anche di questi esercizi spirituali è proprio questo. La Pasqua non è semplicemente una festività che tanto arriverà anche quest'anno, ma l'invito è quello appunto di prepararla, di immolarla e, come ci dice ancora una volta il Vangelo di Luca, di mangiarla. È qualche cosa che è per noi. Ma a questa scena iniziale, appunto, che ci ridà il quadro della Pasqua ebraica, il giorno degli azimi, venne il giorno degli azimi nei quali si doveva immolare la Pasqua, e noi sappiamo che Gesù è l'agnello pasquale e gli azimi sono l'inizio appunto della celebrazione pasquale. Ecco che il fuoco centrale di questo racconto è tutto attorno a quella cena, a quella mensa. Ma proviamo a guardare con attenzione che cosa vuol dire appunto e che cosa esprime questo racconto, così come gli evangelisti, e questa sera in particolare l'evangelista Luca, ci raccontano. Venne l'ora e Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Lo abbiamo ripetuto più volte, Gesù è consapevole che questa Pasqua non è come le altre. Dobbiamo immaginare che molto probabilmente Gesù ha celebrato la Pasqua con i suoi almeno 2 o 3 volte, forse questa è la 3ª volta che Gesù celebra la Pasqua, ma questa Pasqua è carica di un desiderio speciale. Ho tanto desiderato, letteralmente appunto il testo originale di Luca ci dice: ho desiderato di desiderare questa Pasqua. È un rafforzativo, vuol dire appunto che Gesù è in qualche modo in cammino da sempre verso questo compimento. E il desiderio appunto dice che quello che sta per accadere è qualcosa di unico e di irripetibile. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi. E poi aggiunge: prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. È l'ultima. Gesù ne è consapevole, ma lo rivela anche ai suoi. E allora questa cena, potremmo dire, assume un carattere, un significato ancora più forte. È un testamento. Questa cena, ciò che Gesù fa, ciò che Gesù dice, è il suo testamento spirituale. Lì, in ciò che accadrà, è racchiuso tutto il senso della sua vita. E poi gli elementi del racconto. Qui sono veramente pochi, essenziali, ma il primo elemento che ci colpisce, non so se ci avete fatto caso, è che qui Luca ci racconta per due volte un calice. E ricevuto un calice, rese grazie e disse: prendete e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio. Questo ci dà un piccolo frammento di quella che era effettivamente la cena pasquale, così come la vivevano, come la celebravano anticamente gli ebrei. Qui poi sappiamo che ne prende un'altra e dice che questo è il calice della nuova alleanza nel mio sangue, ma se andassimo a guardare con attenzione come veniva celebrata la Pasqua degli ebrei, scopriremmo che addirittura ce n'erano quattro di coppe di vino che venivano fatte passare, e che questo in qualche modo dava un ritmo alla cena degli ebrei. Non solo, ma che all'inizio c'erano alcune focacce azime che venivano poste l'una sopra l'altra e che venivano spezzate e distribuite all'inizio della cena, e che poi appunto queste in qualche modo non venivano più distribuite. E qui scopriamo che ci sono delle strane anomalie. Perché? Perché quando oramai la cena è finita, ecco che Gesù, ci dice ancora Luca, prese